leader is now completely done. They are a leader, such as that, they are a side of the world.
Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Vittoria storica in Ungheria. Il governo illiberale di Viktor Orban è stato sconfitto dopo 16 anni. Il leader dell'opposizione Peter Magyar ha vinto in un'elezione segnata da una grande partecipazione. Ora a Budapest si festeggia per le strade. Anche Bruxelles esulta, è il primo segnale d'arresto per la destra sovranista che inizia a sgretolarsi. Intanto Donald Trump continua a minacciare l'Iran, blocco navale dello stretto di Hormuz e distruzione di centrali elettriche e infrastrutture. Queste le intimidazioni della Casa Bianca dopo il mancato accordo nei primi colloqui in Pakistan. Teheran risponde: se combattono, combatteremo. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Peter Magyar, leader del partito dell'opposizione TISA, ha battuto alle elezioni Viktor Orban, che perde il governo dell'Ungheria dopo 16 anni. Per strada festeggiano soprattutto giovani che hanno seguito lo scrutinio in diretta da un maxi schermo in piazza, dalla capitale Budapest, dove andiamo in diretta con la nostra inviata Martina Stefanoni. Martina.
Buonasera, piazza incredula e gioiosa, piena di speranza per il futuro. Una vittoria storica, ampia e solida. Siamo all'85% dei voti scrutati e il 53% si sa, il 38% si è una sconfitta clamorosa che dopo 16 anni porta alla fine. Nel frattempo le persone cadono, saltano, si abbracciano, piangono. Papà, è il tuo ragazzi, hanno un respiro di sollievo, sperano in un futuro dentro lui. Fino ad ora non meno corruzione, più possibile alla società civile e al pubblico, mentre Orban tendolo in mano ai suoi 16 anni quindi chiudere, mentre è tutta formazione. Insomma, è un momento storico per gli ungheresi.
Purtroppo facciamo fatica a sentire Martina Stefanoni, la nostra inviata da Budapest. Le persone in strada fanno vedere le immagini delle agenzie, sono tantissime e la linea è molto disturbata. Facciamo fatica a recuperare la diretta, ma anche Bruxelles ha guardato con molta attenzione alle elezioni in Ungheria. In serata sono già arrivati i commenti e le congratulazioni da parte della Presidente del Consiglio europeo Ursula von der Leyen, dal Premier spagnolo Sanchez, dal Presidente francese Macron, dal Cancelliere tedesco Merz e da diversi nomi dell'opposizione italiana. Durante il suo lungo governo Orban si è più volte opposto alle politiche europee e la vittoria di Magyar potrà rappresentare un cambiamento del ruolo ungherese all'interno dell'Unione. Ci colleghiamo in diretta proprio con Bruxelles, dove si trova Federico Baccini.
Sì, buonasera da Bruxelles, dove si sta seguendo con attenzione la fine dello scrutinio del voto più decisivo degli ultimi anni in Ungheria, perché l'impatto anche a livello europeo della fine dei 16 anni del governo Orban sarà enorme. E come ricordavi, la telefonata del premier uscente al leader di opposizione Magyar per riconoscere la sconfitta ha aperto il valzer delle congratulazioni istituzionali, ma anche nelle parole scelte si capisce che il carico politico è tutt'altro che normale. La prima è stata la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha scritto su X: stasera in Ungheria il cuore dell'Europa batte più forte. Parole mai viste prima d'ora in occasione di uno scrutinio nazionale, ma si sa che Orbán aveva reso lo scontro con von der Leyen una questione veramente personale, tanto da associarla al presidente ucraino Zelensky come presunti simboli delle interferenze in Ungheria nel corso della campagna elettorale. La stessa von der Leyen ha poi aggiunto in un altro post: l'Europa ha sempre scelto l'Ungheria, un paese riprende il suo cammino europeo. Ora attendiamo i risultati finali per capire se il futuro premier Magyar avrà davvero i due terzi del Parlamento per invertire completamente la rotta a Budapest. Un'ultima questione sull'analisi del voto a Bruxelles prima di lasciarvi. Attenzione perché il cambio di governo non sarà comunque immediato e dunque Orbán avrà ancora tempo, si pensa almeno un altro mesetto, per mettere i bastoni tra le ruote in Europa, soprattutto sul supporto all'Ucraina. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
Grazie a Federico Baccini. La sconfitta di Orbán è il primo segnale di arresto per i governi sovranisti di destra. In Europa il gruppo di Visegrad, l'alleanza politica che riunisce Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, ne esce sconfitta, sgretolata, dice Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo in Italia, da sempre a favore del federalismo europeo.
Questo rappresenta la frantumazione del cosiddetto patto di Visegrad, con quattro paesi collocati su posizioni sovraniste. Già la vittoria di Tusk in Polonia aveva cambiato le cose, adesso ne abbiamo due schierati sul fronte europeista, cioè i polacchi e gli ungheresi, quindi questo effettivamente ha molta importanza perché smantella e frantuma sostanzialmente un accordo che per anni ha condizionato i lavori all'interno del Consiglio europeo. È un segnale molto importante, la partecipazione così ampia al voto del 78% mostra che molti sono andati al voto appunto per smantellare il potere di Orbán dopo 16 anni al governo. Poi un segnale evidentemente anche negli altri paesi. La seconda cosa è che un conto è che intorno al tavolo del Consiglio europeo sieda Orbán insieme a Babis e a Fizzo, e un altro conto è che invece sieda il prossimo capo del governo che appartiene appunto al Partito Popolare Europeo. Quindi dal punto di vista del dialogo europeo questo ha una influenza molto importante, così come un'influenza importante il fatto che abbia perso in queste elezioni un partito chiaramente sovranista anti-europeo come il partito di Fidesz.
E passiamo ora alla guerra in Iran. Se combattono, combatteremo, non ci piegheremo ad alcuna minaccia, ha detto in serata Mohammad Bagher Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, a capo dei negoziati con gli Stati Uniti. Così l'Iran ha risposto a Donald Trump, che aveva annunciato un blocco navale nello stretto di Hormuz dopo il mancato accordo nei primi colloqui in Pakistan. Il blocco navale è stato annunciato dal presidente degli Stati Uniti dopo che l'Iran non ha accettato l'apertura dello stretto, dove ora passano solo imbarcazioni amiche del paese e pagando un pedaggio. E soprattutto dopo che il regime ha detto di non voler rinunciare al nucleare, uno dei punti più importanti per la Casa Bianca. Come funzionerebbe un blocco navale? Lo abbiamo chiesto a Gianluca Di Feo, giornalista di Repubblica, esperto di questioni militari.
Il blocco navale si fa mandando degli elicotteri attualmente, non si fa mandando delle navi. Gli americani hanno davanti a Hormuz uno schieramento abbastanza agguerrito. Ci sono attualmente tre grandi navi porta elicotteri della Task Force Tripoli dei Marines. Quelle navi hanno numerosi elicotteri che possono intervenire. Si manda un elicottero, dall'elicottero scendono delle squadre di ispezione. Queste squadre controllano il carico, controllano chi è la proprietà e poi decidono o meno il sequestro della nave. Quindi attualmente gli americani hanno la capacità di farlo. Penso che l'obiettivo sia quello di intercettare le petroliere che trasportano greggio iraniano, poi credo sequestrarle. In ogni caso si tratta di un provvedimento la cui base giuridica è tutta da vedere, ma di questo Trump ha dimostrato di fregarsene. Il secondo aspetto è che potrebbe portare gli Stati Uniti a misurarsi direttamente con altre potenze. Nel caso in cui ci sia una nave che batte bandiera russa e trasporta greggio iraniano, loro la sequestrano durante il blocco navale simile fatto nei confronti del Venezuela. Gli americani hanno sequestrato dimostrato senza problemi navi che battevano bandiera russa. E se invece la nave batte bandiera cinese?
In un'intervista a Fox News, Trump è tornato anche a minacciare Teheran. Il presidente ha detto di essere in grado di neutralizzare l'Iran in un giorno, concentrandosi ancora una volta su centrali elettriche e infrastrutture. Sentiamo ancora Gianluca Di Feo su quanto possono essere credibili le minacce di Trump.
Escludiamo un intervento terrestre su larga scala perché gli americani non hanno gli uomini per farlo. Possono tutt'al più realizzare dei blitz per occupare definitivamente o temporaneamente alcune isole all'interno del Golfo. Isole che potrebbero essere anche funzionali al blocco navale, permetterebbero di avere una base stabile da cui far muovere elicotteri, da cui far muovere piccole unità per fare questo blocco navale o anche per il supporto allo sminamento. Il fatto che lui parli di blocco navale significa che lascia ancora aperta la tregua e vuole aspettare prima di passare all'opzione dei bombardamenti contro le centrali elettriche e contro le centrali energetiche. Quei bombardamenti che sono molto facili da fare dal punto di vista tecnico, perché le centrali elettriche sono degli obiettivi fissi, hanno un peso sulla vita della popolazione enorme e quindi sicuramente non vanno a stimolare una ribellione contro il regime. L'altro aspetto è che sono l'ultima razza. Dopo aver distrutto le centrali elettriche e le sorgenti di esportazione energetiche, che cos'altro c'è da fare?
Dopo le parole di Trump, l'Iran avrebbe schierato le forze speciali della Marina lungo la costa meridionale e ha fatto sapere che se le navi militari si avvicineranno allo stretto di Hormuz, verrà considerata una violazione del cessate il fuoco. Ascoltiamo il servizio di Farian Sabai.
I colloqui di Islamabad tra iraniani e americani non sono andati a buon fine. Sono durati 21 ore, ma si sono arenati perché c'è tanta, troppa diffidenza. Gli americani hanno memoria della crisi degli ostaggi dopo la rivoluzione iraniana del 1979 e gli iraniani hanno memoria invece del colpo di Stato della CIA nel 1953 contro il premier iraniano Mossadegh che aveva nazionalizzato il petrolio iraniano. E poi il presidente statunitense Donald Trump non ha mandato in Pakistan un team di veri diplomatici, ma il suo vice J.D. Vance, che agli iraniani ha dato un ultimatum e gli iraniani non hanno ovviamente accettato. Sul Medio Oriente continuano quindi a soffiare venti di guerra. Oggi i media di Stato iraniani hanno reso noto che i Pasdaran hanno schierato forze speciali della Marina lungo la costa meridionale, probabilmente in vista di una potenziale invasione di terra da parte delle forze statunitensi. Dopo il fallimento dei colloqui di pace in Pakistan, l'agenzia di stampa statale iraniana ISA ha pubblicato anche immagini di soldati in mimetica schierati vicino a una costa sabbiosa proprio per contrastare qualsiasi possibile infiltrazione nemica nel territorio dell'Iran. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Oggi sono proseguiti i bombardamenti israeliani in Libano. Sono 13 morti nel sud del paese, mentre come negli scorsi giorni Hezbollah ha colpito il nord di Israele. L'UNIFIL, le forze di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, ha fatto sapere che un carro armato di Tel Aviv ha speronato i suoi veicoli, ma non c'è stato nessun ferito. E mentre erano ancora in corso i colloqui a Islamabad, a Gerusalemme stamattina c'è stata una nuova provocazione dell'estrema destra israeliana. Il ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir ha pregato sul Monte del Tempio, anche noto come la spianata delle moschee. Lo mostra un video pubblicato da Times of Israel. In base a un accordo consolidato, gli ebrei possono visitare il complesso ma non pregarvi, perché è amministrato da un ente religioso musulmano. Ben-Gvir rivendica da tempo il diritto di preghiera per gli ebrei sul sito, tra i luoghi più sacri per l'Islam. Sue precedenti visite hanno suscitato aspre condanne nel mondo arabo. Abbiamo raggiunto Ugo Tramballi a Gerusalemme, editorialista del Sole 24 Ore.
Agli ebrei è consentito salire sulla spianata del Tempio. Quello che è vietato fare è pregare, invece Ben-Gvir l'ha fatto. In un Israele che sta già, indipendentemente dal fatto che ancora non è chiaro se americani e iraniani continueranno a discutere, è cosa che invece che è probabile che faranno, ma le cui autorità, il cui Stato Maggiore si sta già preparando per riprendere loro l'attacco all'Iran, ovviamente è normale che poi ci sia un Ben-Gvir che che fa questa provocazione, nel tentativo probabilmente anche di provocare i musulmani palestinesi e cercare il caos, ulteriormente il caos che possa permettere agli israeliani di fare molto peggio di quello che già stanno facendo in Cisgiordania. Tutte le comunità che vivono in Israele sono un po' cloroformizzate dalla situazione, dal caos, dalla guerra con l'Iran, la guerra, la pace, il cessate il fuoco, non c'è il cessate il fuoco, la chiusura, l'apertura di Hormuz. Anche in Israele, in Palestina, c'è comunque preoccupazione. L'opinione pubblica israeliana ha sempre sostenuto pesantemente l'attacco all'Iran, anche se questo appoggio si sta lentamente, ma molto lentamente, sta diminuendo.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.